se sembra non ci sia. Come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà, una via aprirà.
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia.
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé.
Buonasera a tutti dagli studi di Radio Missione Francescana. Lella vi manda un caro saluto. In regia con noi Alessandra ed Enrico, che ci salutano. Questa sera abbiamo di nuovo con noi in collegamento Don Franco Manzi. Don Franco, buonasera.
Buonasera a tutti voi, buonasera ascoltatori.
Buonasera Don Franco. Stasera ci illustrerà la personalità di San Paolo e ciò che lo Spirito Santo è stato capace di operare in lui.
Sì, sì, mi piacerebbe approfondire, cari ascoltatori, questo tema anche molto intrigante per noi che cerchiamo di seguire il Signore con la nostra personalità. E allora volevo approfondire appunto questo tema che ho trattato anche in un libro intitolato Introduzione alla letteratura paolina, dove faccio passare proprio tutte le lettere di Paolo, e mi sono un po' chiesto come Paolo ha compreso se stesso, soprattutto dal momento in cui ha incontrato il Signore risorto sulla via di Damasco, come ha potuto mettersi completamente a servizio di Cristo. E mi sembra interessante interrogarci stasera con voi sulla personalità di Paolo. Che carattere aveva quest'uomo? In che modo Paolo ha messo tutta la sua personalità a disposizione di Cristo per l'edificazione della Chiesa? In particolare, come si rapportava con gli altri evangelizzatori, con gli altri cristiani? Forse conviene per chiarezza dichiarare fin d'ora i tre tratti caratteristici fondamentali della personalità di Paolo che vedo affiorare dai suoi scritti. Secondo me il suo carattere era attivo, era emotivo, affettivo e poi un carattere anche primario. Iniziamo ad approfondire i primi due tratti, un carattere attivo e un carattere emotivo. Anzitutto Paolo era un uomo estremamente attivo e questo tratto del suo carattere emerge particolarmente dalla sua intraprendenza e anche dal suo coraggio. Intraprendente com'era, Paolo era sempre in azione. Prima di tutto non aveva bisogno di impulsi esterni per mettersi in moto, diciamo così. E poi una volta in moto non si fermava finché avesse raggiunto la meta che si era prefissato. E difatti nella vita, lo dice lui stesso, ha continuato a correre con una tenacia davvero incredibile. Intuita la sua vocazione sulla via di Damasco, Paolo ha iniziato ad andare per mare e per terra per annunciare l'Evangelo di Cristo. E per di più le sue iniziative avevano davvero una portata ecclesiale tendenzialmente universale, soprattutto se si tiene conto di come era il mondo di allora. Il mondo conosciuto di allora era più piccolo del nostro. E allora basti ricordare la grande colletta organizzata da Paolo per soccorrere la Chiesa Madre di Gerusalemme, che era endemicamente in crisi economica con tanti poveri. E a questo scopo Paolo è riuscito a coinvolgere innanzitutto la Chiesa di Corinto, dove era in quel momento, e poi le altre comunità cristiane della regione vicina, la Caia, ma anche quelle della Macedonia. Ma soprattutto provate a dare un'occhiata, in fondo alla Bibbia di solito ci sono le cartine dei tre viaggi missionari di Paolo, date un'occhiata ai territori toccati da quest'uomo: Arabia, Siria, Cipro, e poi Licaonia, Pisidia, la Galazia, e poi addirittura entra in quella che sarebbe stata l'Europa, un mare di uditori diversi. E questo suo impegno per l'inculturazione del Vangelo in tutti questi contesti così differenti gli ha richiesto di farsi tutto a tutti, come confessa lui stesso nella prima lettera ai Corinzi. Ma poi mi stupisce anche il fatto che Paolo, persino quando ricorda la vastità dei territori che ha percorso per annunciare il Vangelo, già elabora altri progetti missionari. Paolo non è un uomo che vive del passato, che vive di nostalgia, i miei tempi, no, lui quando ricorda già progetta. Scrive ad esempio sul finale della lettera ai Romani, suo capolavoro: così da Gerusalemme e dintorni, fino all'Illiria, ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. Ora però, non trovando più un campo di azione in queste regioni, e avendo già da parecchi anni un vivo desiderio di venire da voi, sta scrivendo ai cristiani di Roma, quando andrò in Spagna, spero passando di vedervi e di essere da voi aiutato per recarmi in quella regione dopo aver goduto un po' della vostra presenza. Per il momento, poi aggiunge, vado a Gerusalemme. Facciamo mente locale, partendo da questi versetti della lettera ai Romani. Paolo in quel momento sta scrivendo a una comunità cristiana, quella di Roma, che vorrebbe andare a visitare per la prima volta perché lui la conosce semplicemente per sentito dire. Ma mentre scrive ai cristiani di Roma, sta recandosi dall'altra parte del mondo, sta andando recandosi da un'altra comunità che è quella di Gerusalemme, e intanto ricorda dove si è già recato, dice: da Gerusalemme all'Illiria ho già predicato in quella zona. Ma già progetta, vedete, un'altra missione: evangelizzare la Spagna, che erano i confini del mondo allora conosciuti. Oltre le colonne di Gibilterra non si sapeva cosa ci fosse, per cui in questo suo nuovo progetto pastorale il viaggio a Roma, dico Roma, la capitale dell'impero, avrebbe dovuto semplicemente essere una tappa. Vedete fino a che punto si spinge l'intraprendenza di quest'uomo. E poi non dimenticate i mezzi di trasporto di quei tempi. Paolo va in nave, che era il mezzo più veloce. Oggi sarebbe andato continuamente in aereo, avrebbe fatto un po' come Giovanni Paolo II. Tenete a mente la durata dei viaggi e i pericoli che spesso i viaggi comportavano allora. Ed è proprio considerando tutto questo che ci si può rendere conto di una seconda qualità che determina il carattere attivo di Paolo, cioè il suo coraggio. E in effetti davanti ai pericoli, davanti agli ostacoli, alle persecuzioni, Paolo non si arrendeva mai, Paolo continuava ad andare avanti senza lasciarsi scoraggiare nemmeno dalle sconfitte che un po' sempre ci sono nella vita, soprattutto quando si cerca di vivere come Gesù. E questo coraggio di Paolo diventa come una specie di lava vulcanica nelle sue lettere, soprattutto nella seconda lettera ai Corinzi, una lettera in cui Paolo è costretto a polemizzare con altri missionari come lui, che però, notate, la Chiesa è sempre stata così, lo stanno ingiuriando alle spalle, vedete, i problemi di sempre. Ed è proprio per difendersi da questi cristiani come lui, di questi giudeo-cristiani come lui, di questi missionari addirittura come lui, che Paolo tiene a ricordare ai cristiani di Corinto i vari pericoli che ha dovuto affrontare per annunciare l'Evangelo di Cristo. E scrive, siamo nel capitolo undicesimo della seconda Corinzi, dice: ma questi missionari che mi attaccano sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, risponde. Io lo sono più di loro, molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi di flagello. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, di falsi cristiani, dice. Notate che questo gli bruciava. Fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Paolo quindi non si è lasciato intimorire da nulla, pur di diffondere l'Evangelo di Cristo. Ecco il primo tratto che mi colpisce della personalità di Paolo. Il secondo tratto fondamentale, l'emotività. E questa emotività traspare soprattutto dal modo in cui Paolo gestiva la sua affettività nei confronti delle persone, un'affettività molto ricca. In Paolo la carità evangelica ha utilizzato un po' tutti i registri della sua affettività. E la ragione ultima di questo mi sembra che debba essere trovata nel fatto che Paolo ha cercato sempre di imitare Gesù. L'amore di Cristo, da cui Paolo si è sentito avvolto e coinvolto, lo ha portato a imitarlo, soprattutto nel modo di amare la gente. L'amore di Cristo diventa per Paolo il fondamento del suo amore per la Chiesa, della sua amorevole preoccupazione per la Chiesa, che per Paolo era il corpo di Cristo e per i cristiani che sono le membra del corpo di Cristo. In effetti, a partire dall'incontro con il risorto sulla via di Damasco, Paolo corrisponde all'amore di Cristo con tutto se stesso. E gli vuole così bene da giungere addirittura a disprezzare come spazzatura quanto ha di più caro. Lo dice lui stesso. Quanto di più caro aveva ricevuto da suo padre e da sua madre, cioè la legge di Mosè. Quando Paolo, voglio dire, si accorge che la legge di Mosè può scalfire il primato di Cristo nel suo cuore, non teme di buttarla via come spazzatura. Lo dice nella lettera ai Filippesi. Ma poi, proprio perché la Chiesa è il corpo di Cristo, Paolo non può fare a meno di amare le varie comunità cristiane, non solo quelle che aveva fondato lui, ma anche le altre, come la comunità cristiana di Roma, che lui comunque tiene a visitare per rinvigorire la fede anche di quei cristiani. Anzi, io rimango sempre un po' stupito, leggendo le sue lettere, di una caratteristica della personalità di Paolo, di più della sua capacità affettiva, che è questa. Paolo non ama mai genericamente la Chiesa, non ama in astratto le comunità cristiane. Paolo ama i singoli fedeli che costituiscono queste comunità cristiane. Cioè, la sua preoccupazione pastorale era davvero personalizzata, e questo emerge fin dalla sua prima lettera, la prima lettera ai Tessalonicesi, in cui Paolo si rivolge, dice, a ciascuno dei cristiani di quella comunità da lui fondata, che lui conosceva. Oppure Ricordate il suo testamento pastorale, il discorso di addio fatto da Paolo ai presbiteri della chiesa di Efeso e dintorni che lui aveva radunato per salutarli nel porto di Mileto. Sono tutti in pianto perché l'apostolo aveva dichiarato che molto probabilmente non si sarebbero più visti. Siamo negli Atti degli Apostoli, al capitolo 20. E Paolo, pensando a ciò che aveva fatto in quegli anni, in quella zona, dice: per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare tra le lacrime ciascuno di voi. In greco è bello perché dice ena ekaston imon, letteralmente uno ciascuno di voi. Vedete come ritorna questa attenzione ai singoli. Ma è chiaro, questo è bellissimo, quando le cose a livello pastorale vanno bene, ma nelle situazioni pastorali più difficili, come ad esempio ciò che si crea nella comunità cristiana di Corinto, questo affetto così personalizzato di Paolo gli sarà costato moltissimo. Eppure a Corinto, là dove sono in molti a non poter sopportare Paolo, e Paolo lo sa, Paolo dice di amare ciascuno perché ciascuno, dice, per la sua parte è corpo di Cristo. Ma come vi dicevo, questa capacità affettiva di Paolo mi sembra veramente fuori dal comune, perché si estendeva allo stesso tempo a intere comunità cristiane, ma senza che questo allargamento quantitativo pregiudicasse l'intensità delle sue relazioni personali. Ecco, non so ciò che capita a voi, ma io mi sono convinto di questo. Di solito, quanto più elevato è il numero delle persone con cui ci si relaziona, tanto più diminuisce la qualità della maggior parte, almeno, dei rapporti. Insomma, abbiamo imparato fin da adolescenti che non si riesce ad essere amici di tutti allo stesso modo. E questo vale anche per Paolo, ma mi chiedo, leggendo i suoi scritti, come mai Paolo riusciva a voler bene a intere comunità cristiane e allo stesso tempo ad affezionarsi a tante singole persone? A me sembra che il motivo sia da rintracciarsi nel fatto che lo Spirito Santo ha purificato la capacità di amare di quest'uomo, soprattutto nelle innumerevoli prove del ministero apostolico. E non che lo Spirito Santo abbia mandato quelle prove, ma nelle persecuzioni, nelle prove legate al ministero apostolico, lo Spirito Santo ha lavorato nel cuore di Paolo e lo ha portato ad amare le persone per Cristo, come Cristo. Lo ha condotto a un alto grado di partecipazione alla stessa carità di Cristo. E se c'era per certi versi da fare preferenze, l'esempio di Cristo era sempre davanti agli occhi di Paolo, e dalle sue parole e più ancora dal suo comportamento appare questa somiglianza con Gesù, perché nella vita di Gesù si vede proprio questo, che Dio Abba, come lo chiamava Gesù, in maniera scandalosa ha per così dire un debole per i suoi figli peccatori e non vuole, dice Gesù, che se ne perda definitivamente nemmeno uno, e spera fino all'ultimo respiro di queste persone che anche questi peccatori tornino a lui, e se davvero si verifica la conversione semplicemente di uno di questi, Dio fa festa in cielo. Vi ricordate le parabole bellissime della misericordia in Luca 15? La pecorella smarrita, la moneta perduta, soprattutto il figlio al prodigo. E Gesù, proprio in maniera coerente con il desiderio del padre suo, ha preferito farsi amico dei pubblicani e dei peccatori. Anzi, andava lui a mangiare da loro, offrendo un segno inaspettato di amicizia, di comunione. Chissà mai, pensava Gesù, che anche queste persone, attraverso il mio gesto di amicizia, riescano a intuire che Dio vuol bene anche a loro, persino se sono nel peccato. Bene, la stessa scelta preferenziale si riscontra in Paolo. Certo, Paolo ama visceralmente il suo popolo, ma per vocazione si sente mandato ad evangelizzare i pagani. Il messaggio di Paolo, l'attività missionaria di Paolo è del tutto coerente con le parabole del figlio al prodigo, della pecorella smarrita, ma anche con quella del fariseo e del pubblicano, e non è un caso tutte parabole che si ritrovano soltanto nel Vangelo di Luca, che era figlio spirituale, che era discepolo, che era collaboratore di Paolo. E allora si capisce perché all'esterno della Chiesa, mentre i connazionali di Paolo, gli ebrei, spesso disprezzavano i pagani, dicendo che erano dei cani idolatri, degli immorali, Paolo prende e va a evangelizzare proprio loro. E all'interno della Chiesa, ricordate l'attenzione di Paolo per i cristiani deboli, così li chiamava, che cioè non erano ancora giunti a una certa maturità spirituale, per cui rimanevano facilmente scandalizzati dal comportamento dei cristiani più maturi. E Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, dice di preoccuparsi soprattutto per loro, per i deboli. Mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli a Cristo. Tutto sommato, e concludo, Paolo cerca di coltivare permanentemente in sé gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, proprio come scrive ai Filippesi. Anzi, cerca di coltivare nel suo cuore persino le preferenze affettive di Cristo Gesù. C'è di che confrontarci con questa personalità. Ma adesso facciamo una pausa.
Ecco, allora intanto io ne approfitto per salutare gli ascoltatori, per salutare lei, sono arrivata in studio e facciamo questa pausa del primo pezzo. Volevo ricordare il numero di telefono per eventuali telefonate dopo il secondo intervento di Don Franco. Il nostro numero è lo 0332 26 42 66. Passiamo di nuovo la linea a lei, prego.
Grazie mille, grazie. Approfondiamo un altro aspetto della personalità di Paolo. Abbiamo visto diverse caratteristiche legate al suo carattere attivo, emotivo. Ci soffermiamo su una terza serie di pregi e anche di difetti, bisogna dirlo, perché Paolo non è nato santo, lo è diventato. Pregi e difetti legati alla cosiddetta primarietà del suo temperamento. Cosa voglio dire? È affermare che Paolo aveva un carattere primario, impulsivo, significa semplicemente evidenziare la rapidità delle sue reazioni alle sollecitazioni, sia esterne che interne. Paolo, insomma, reagisce subito. Quando può, lo fa di persona. Quando non può, prende e scrive. Mi sembra che, oltre a questa evidente impulsività che si vede dai suoi scritti, che si vede anche dagli Atti degli Apostoli, questo tratto del suo carattere emerga come esuberanza. Anzitutto, l'esuberanza di Paolo si vede dal suo essere portato alle esagerazioni quando scrive. Ad esempio, realisticamente parlando, com'è possibile lavorare giorno e notte e intanto pregare giorno e notte? Eppure Paolo sostiene di fare entrambe le cose nei suoi scritti. Fin dal suo primo testo, la prima Tessalonicesi, da un lato scrive: lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno, vi abbiamo annunziato il Vangelo di Dio. Però fin dalle prime battute di questa lettera aveva detto in maniera esagerata che pregava sempre. Scrive: ringraziamo sempre Dio, già una prima annotazione eccessiva, per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere continuamente memori, vedete com'è esagerato, davanti a Dio e Padre nostro, del vostro impegno nella fede. E questa sua esuberanza temperamentale traspare proprio sul piano dello stile letterario. Ad esempio, Paolo utilizza molto la cosiddetta iperbole. L'iperbole è un'espressione che rende esagerato un concetto per metterlo maggiormente in rilievo, per sottolinearlo. Ad esempio, per dire che una persona è alta, si dice: ecco, arriva il gigante, o qualcosa del genere. Paolo usa tantissimo l'iperbole nelle sue lettere. Ad esempio, nella lettera ai Romani, al capitolo 5, Paolo sta dipingendo una sorta di dittico in questa lettera. Da un lato ritrae Adamo, le tenebre, la morte che è penetrata nel mondo a causa del suo peccato, dall'altra parte si sofferma a contemplare Cristo. E Paolo, quando parla di Cristo, sempre si entusiasma. Parla della vita, della grazia, della fede, e preso dall'entusiasmo per l'opera redentrice di Cristo scrive: laddove è abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia. E conia così un verbo iperbolico. In greco abbiamo iperperisseuein. Ora, già il verbo perisseuein indica abbondare. A Paolo non gli basta, deve aggiungere un prefisso, iper, il nostro super, che crea un senso proprio di eccesso, sovrabbondare. È una forzatura della lingua greca. Sarebbe come se in italiano qualcuno di noi scrivesse nella stessa frase più meglio. Ma come più meglio? È un errore. A Paolo non interessa questo. Deve esprimere quello che sente dentro. Ho fatto una ricerca. Questo verbo greco non ricorre mai nell'Antico Testamento secondo i 70, e nel Nuovo Testamento lo usa soltanto Paolo. Chissà dove è andato a prenderlo. Anzi, nella Seconda Corinzi l'esagerazione è ancora più evidente quando Paolo parla di sé e dice: sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia. Vedete ancora, iper perisseuein. E questi eccessi Paolo li usa soprattutto quando parla della sua gioia e quando si scontra con le difficoltà, con la tristezza. A Paolo non basta dire: sono contento che è andata bene l'evangelizzazione di Corinto. No, deve dire: sovrabbondo di gioia. Ma le esagerazioni raggiungono la loro acme quando Paolo è preoccupato, quando si scontra con la sofferenza. Paolo non ama soffrire. Scrive ad esempio nella Seconda Corinzi: la tribolazione che ci è capitata in Asia si è appesantita su di noi oltre misura, al di là delle nostre forze. Paolo è eccessivo persino quando cerca paradossalmente di migliorare il suo carattere eccessivo. C'è soprattutto un passo in cui Paolo cerca di contrastare gli eccessi, ma lo fa stranamente attraverso altri eccessi. Lo leggo. Ultimo fra tutti, il Signore Gesù apparve anche a me, come un aborto, riconosce nella prima Corinzi, ricordando il suo incontro con Gesù sulla via di Damasco. Questo, lo capite, non è un complimento che sta facendo a se stesso, ma Paolo forse lo fa proprio per contrastare il suo orgoglio e continua in questa direzione. Io infatti sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Sembra che il desiderio di umiliarsi porti Paolo a rinunciare addirittura al titolo di apostolo. Poi però, mentre sta dettando questa lettera, Paolo si rende conto di aver esagerato. L'essersi umiliato fino a questo punto rischia di andare a scapito della sua autorità apostolica, e già ci sono avversari di Paolo nella Chiesa che dicono che Paolo non è un vero apostolo perché non ha vissuto con Gesù il terreno. Perciò Paolo fa quasi marcia indietro. E notate, prima lo fa in maniera moderata. Per grazia di Dio, dice, sono quello che sono. Ma è solo un attimo di moderazione, perché subito Paolo non ce la fa a rimanere in questa posizione di giusto mezzo. È come un pendolo che si sbilancia dall'altra parte. E la sua grazia, la grazia di Dio, in me non è stata vana, dice, vedete? E così, senza accorgersene, va a finire all'estremo opposto, sostenendo di valere più di tanti altri. Ho faticato più di tutti loro, ammette con fierezza. Ma qui si accorge di aver ceduto alla vanagloria e rinnega totalmente se stesso e attribuisce giustamente tutto il merito alla grazia di Dio. Non io però, dice, ho lavorato, ma la grazia di Dio che è con me. Vedete? Questo è Paolo. Perfino quando cerca di correggere se stesso, si sbilancia da un eccesso all'altro. Ecco i tre tratti del carattere di Paolo: un uomo attivo, un uomo emotivo, un uomo primario. Ma chiediamoci, che rapporto c'è tra l'umanità di Paolo e lo Spirito Santo e la grazia di Dio in lui? E io inizierei a dire che certo dobbiamo riconoscere in prima battuta che Paolo era davvero un tipo difficile, anche perché non mandava a dire le cose quest'uomo. Lo si vede bene nella seconda lettera ai Corinzi, in cui proprio smaschera le dicerie messe in giro in sua assenza dagli avversari missionari di Corinto. Li affronta senza peli sulla lingua. Dunque, non era affatto semplice, io penso, annunciare il Vangelo collaborando con uno così. Una personalità così forte tende sempre a imporsi sugli altri. Certo, lo fa per il Vangelo, ma che peso per gli altri. Però dobbiamo anche ammettere che Paolo aveva una personalità molto dotata. E tra i pregi del suo carattere vorrei proprio sottolineare la sua capacità di lottare con se stesso per cercare di migliorarsi. Vi ho letto prima la frase di Prima Corinzi 15, là dove proprio si vede che fa fatica Paolo a vincere il suo orgoglio. Ho faticato più di tutti loro, dice. Oppure si potrebbe citare altri passi dove si vede affiorare la tendenza di Paolo a vantarsi, anche perché accentuata dall'opposizione degli altri missionari. Eppure quanti sforzi Paolo fa per purificare questa sua tendenza a vantarsi, per farla rientrare in qualche modo nella logica di Dio, e giunge a dire: chi si vanti nel Signore, cioè riconosca ciò che Dio ha fatto in lui. Ecco, questo lavoro sulla sua personalità molto mi colpisce. E d'altra parte, Dio stesso è intervenuto nella personalità di quest'uomo per renderlo sempre più adatto alla missione che gli aveva affidato. E questo lo si vede fin dalla prima lettera, la prima Tessalonicesi, quando Paolo, scrivendo anche a nome dei suoi collaboratori, Silvano e Timoteo, scrive: come Dio ci ha trovati degni, e il verbo è dokimazein, al perfetto, de dokimasmeta. Come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così così noi lo predichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. E qui abbiamo ancora dokimazein. Quindi Dio, dopo aver inviato Paolo in missione, ne ha voluto in qualche modo verificarne le capacità umane. Dunque Dio non è solo l'origine della missione apostolica di Paolo, ma è anche il garante dell'idoneità di Paolo a svolgere bene la missione. E notate che Paolo usa il verbo dokimazein al perfetto indicativo. Ora, voi magari non sapete il greco, però in greco antico il tempo perfetto esprime un'azione del passato i cui effetti continuano nel presente. Quindi questa verifica compiuta da Dio della personalità di Paolo, di Silvano e di Timoteo ottiene un risultato che dura nel tempo, nel presente. Questo risultato è buono e positivo. Dokimos in greco significa qualificato. Quindi Paolo, Silvano, Timoteo sono stati provati dalla missione, ma approvati anche da Dio. E notate che questo verbo si utilizzava, era un'espressione tecnica per indicare il procedimento di attestazione dell'autenticità delle monete. Se una moneta era davvero di metallo prezioso, d'oro, di argento, occorreva appunto metterne alla prova l'autenticità. Ma attenti, nel rapporto di Dio con i suoi inviati non si trattava di una semplice prova di idoneità. E le prove della vita, insomma, soprattutto in quelli che tentano nella loro vita di annunciare il Vangelo come Paolo, sono capaci di produrre nella persona le qualità richieste dalla missione stessa. Paolo dirà nella lettera ai Romani: la tribolazione produce pazienza e la pazienza produce una virtù provata. Dunque vedete come Dio verifica il suo inviato e ne purifica in qualche modo la personalità e così lo rende sempre più adatto al ministero. Avviene appunto come con le monete d'oro. La prova con il fuoco è di per sé parte integrante del processo di raffinazione, cioè le scorie vengono bruciate via dal fuoco. Ecco, Paolo e i suoi compagni missionari erano provati dalla vita, provati dal ministero e così approvati e purificati da Dio. E notate che Paolo ringrazia per questa azione dello Spirito Santo in lui. Ringrazia anche perché lui e i suoi collaboratori missionari non sono rimasti inerti di fronte all'azione dello Spirito Santo nel loro cuore. Ma, dice Paolo, noi abbiamo parlato dell'Evangelo con quelle stesse disposizioni in cui siamo stati plasmati da Dio. Insomma, c'è come un circolo virtuoso tra la grazia di Dio e la libertà dell'uomo, tra lo Spirito Santo e la persona di Paolo. E di questo Paolo è convinto e lo dirà in mille modi nelle sue lettere. Ad esempio in Seconda Corinzi dirà: se uno è in Cristo è una creatura nuova, diventa una creatura nuova. Oppure, per dire questa capacità poi di dispensare anche agli altri i doni che Paolo si rendeva conto di ricevere da Dio, dice: tutto questo proviene da Dio. Vedete che lui riconosce l'azione di Dio, l'azione dello Spirito Santo nella sua vita. È lui il vero protagonista, non noi. Tutto questo però proviene da Dio che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Noi apostoli autentici, fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vedete il circolo virtuoso tra lo Spirito Santo e Paolo, tra la grazia di Dio e la libertà dell'uomo. Lo Spirito Santo è intervenuto in Paolo e a poco lo ha reso sempre più simile al Figlio di Dio, a Gesù. Ma è chiaro, una volta che Paolo ha messo se stesso a disposizione di Cristo, Poi ha accettato anche di essere plasmato dallo Spirito Santo, ha accettato di lasciarsi conformare dallo Spirito Santo a Gesù crocifisso, nelle prove del ministero, ma con la speranza sempre viva di essere conformato a Cristo nella risurrezione. Capite che allora resta superata qualsiasi illusione di protagonismo nella Chiesa, qualsiasi illusione di poter far qualcosa di buono a prescindere dalla grazia di Dio. Paolo lo ha compreso sulla sua stessa pelle. Per questo, secondo me, e concludo questo primo momento della nostra trasmissione, per questo la definizione più bella, più vera di questo rapporto tra la personalità di Paolo e l'azione graziosa dello Spirito Santo in lui è offerta da Paolo proprio in quella frase che forse ci ha fatto sorridere, quando Paolo, combattendo con il suo limite dell'orgoglio, confessa: per grazia di Dio, io sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, fior di apostoli, ma era vero questo. Ho faticato più di tutti loro, ma poi capisce, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Grazie, carissimi ascoltatori, del vostro ascolto attento. E adesso attendo qualche vostra domanda.
Ecco, allora adesso abbiamo un attimo uno stacco musicale. Infatti, intanto ricordo il nostro numero di telefono che è lo 0332 26 42 66.
Che vuoi che io faccia, Gesù? Dimmi ciò che è buono per me.
Allora, siamo di nuovo in diretta. Stavamo commentando perché ci è arrivata Don Franco una richiesta che però da parte di Alessandra, che commentavamo con Lella, che è un po' la cosa che ci domandavamo anche noi, no? Cioè, se praticamente abbiamo visto in questo uomo questo grande combattimento, no? Tra lui e lo Spirito Santo. Cioè la totalità dell'abbandono allo Spirito Santo, che un po' ci ritroviamo, stavamo commentando, quando si cerca di fare un cammino, no? Vai
Sì,
pure
sì.
Lella, vai pure tu se vuoi.
Cioè, prima dell'abbandono, però, mi sembra che ci sia un combattimento anche suo, personale, in cui forse ci ritroviamo molto. L'attualità di Paolo è eccezionale perché lui si rende conto di essere una personalità forte, decisa, chiaro i suoi obiettivi e mette a freno comunque questo orgoglio che è dentro di lui, riconoscendo il primato dello Spirito Santo. Però fa un lavoro su se stesso, avvantaggiato dallo Spirito Santo, se ho capito bene.
Certo, certo, sì, è proprio ecco, così.
Un po', io volevo concludere un attimo, dopo lasciamo a lei la parola. Sì. È un po' il discorso che dice anche Alessandra, ha incontrato un po' anche quello che sento io. Cioè, o c'è la totalità dell'annullamento di noi, no, per lasciare avanzare quello che è la richiesta dello Spirito Santo, o come si può fare, insomma, perché ogni volta ci si sente un attimino un po' non all'altezza, non so spiegarmi, magari lei riesce a capire meglio quello che vogliamo dire. Cioè, noi abbiamo la nostra personalità, no? Come sì, in Paolo sì. È uscita questa, certo, personalità, però lui veramente è riuscito ad amalgamarsi benissimo con l'amore di Cristo, no? Diceva appunto anche prima, amava anche quelli che comunque gli creavano dei problemi, no? E questa cosa, nel riscontrarla un po' nella nostra quotidianità, diventa molto complicato. Cioè, dove attingeva? Nella preghiera e basta, o proprio in un cambiamento di se stesso? Adesso ne abbiamo fatto tantissime domande, penso, non una sola, però a lei la parola.
Sì, allora la domanda potrebbe essere formulata così: qual è il rapporto tra lo Spirito Santo e la libertà di Paolo, e come questo rapporto si è dato nel tempo? Voi parlate giustamente anche di combattimento prima dell'abbandono, e io leggendo le lettere di Paolo, che sono la testimonianza proprio più interiore del cammino spirituale di quest'uomo, rintraccio precisamente questo. Ci sono in diversi passaggi appunto le espressioni a cui Paolo giunge gradualmente. Secondo me, per dire il tutto nel frammento di pochi minuti, secondo me il momento in cui Paolo fa un ulteriore salto di qualità nella sua spiritualità, dopo chiaramente la vocazione sulla via di Damasco, è quando si scontra con quella che lui definisce una spina nella carne. Non sappiamo bene cosa fosse questa spina nella carne, sono state fatte diverse ipotesi. Certo è che era un ostacolo consistente e permanente al modo di Paolo di intendere il suo ministero apostolico nella Chiesa, cioè fare l'apostolo alla grande, potremmo dire, per intenderci. E c'è questa spina nella carne, molto probabilmente una patologia, una malattia forse, ecco, che lo frenava, lo ostacolava, un angelo di Satana, lui lo chiama, che continua a schiaffeggiarmi. Ma appunto lui si scontra con questa esperienza negativa e subito però tenta di viverla nel rapporto con il Signore e intuisce già qualcosa. Scrive per due volte, siamo in Seconda Corinzi, capitolo 12, versetti 7 fino al 10, così magari sì, voi ascoltatori potete riprenderla stasera prima di andare a letto. Dice per due volte: perché non mi inorgoglissi? Mi è stata data questa spina nella carne. Per due volte, quindi lui si rende conto che è il suo punto debole, l'orgoglio, la vanità, l'essere sempre al primo posto. Però si rende conto che nonostante i tentativi che avrà fatto, non riusciva da solo. E allora chiede nella preghiera, appunto, voi avete detto, giunge a un primo abbandono. Chiede nella preghiera, con insistenza, per tre volte dice: ho chiesto al Signore di togliermi questa spina dalla mia carne. E il Signore, in un'esperienza mistica, potremmo definirla, difficile per noi da determinare, il Signore gli risponde, ma gli dice una cosa che spiazza Paolo: Paolo, ti basta la mia grazia, nella tua debolezza si manifesta pienamente la mia potenza. Ecco qui, cioè, non che il Signore gli abbia mandato questa spina nella carne per contrastare il suo orgoglio, no, dal Signore viene sempre soltanto il bene, ma nella spina della carne, nel momento della sofferenza, nella crisi, il Signore agisce. Agisce in un rapporto che chiaramente sgorga all'interno di un contesto di preghiera. Per tre volte, dice Paolo, ho pregato il Signore che mi togliesse questo. Quindi già si vede un atteggiamento di Paolo recettivo, che non vuol dire passivo, come un pezzo di legno nelle mani del Signore, come appunto della creta nelle mani del vasaio. No, no, c'è una libertà che si gioca, ma una libertà che si gioca nell'accoglienza. Il primo passo da fare nel cristianesimo è appunto abbandonarsi, come Paolo continuerà poi a dire: la giustificazione in virtù della fede, il perdono giunge da Dio per grazia, dunque di fronte a una grazia bisogna aprire le braccia e accoglierla. Ecco, così vive Paolo quella spina nella carne. Capisce che il Signore agisce nella persona che prende tutta la sua vita e anche con i suoi limiti, oserei dire persino con i suoi peccati, mette la sua vita nelle mani di Dio. Lì Dio agisce e fa salvezza sempre. Lo si vede in Gesù stesso. Gesù crocifisso diventa appunto la sorgente, grazie al suo amore, della vita, prima di tutto in Lui, una vita ricevuta dallo Spirito Santo e poi una vita donata agli altri. Lo si vede in Maria: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola, e da lì sgorga tutto. Lo si vede nei grandi santi, essere recettivi e proprio per questo estremamente attivi, ma non perché si ha in noi la capacità di portare salvezza, ma perché si diventa canali, canali di una salvezza che viene dallo Spirito Santo, ma canali con tutta la nostra libertà, con tutte le nostre capacità, con tutta la nostra personalità, anche se la nostra personalità è limitata. Questo non importa a Dio, anzi, è il contrario. Ti basta la mia grazia, dice il Signore Gesù a Paolo, è proprio nella tua debolezza che si manifesta pienamente agli altri la mia potenza. Perché? Perché se una persona si affida a Dio con le sue debolezze e porta dei buoni frutti nella vita, come diceva Gesù col paragone della vite e dei tralci, gli altri intuiscono che non viene da lui la salvezza. Questi frutti non vengono semplicemente da lui. Lui è semplicemente un canale, precisamente perché è debole. E al Signore piace, proprio piace, agire attraverso persone deboli che però a Lui si affidano.
Anche perché, insomma, Paolo, lei dice, sì, è stato me, ma molto debole non lo era, insomma. No?
Certo, ma lo è diventato.
Lo è diventato,
cioè,
certo.
C'è una debolezza in Paolo,
sì,
che non è di carattere.
Esatto.
Ecco, è una debolezza precisamente spirituale, in senso stretto, cioè è la personalità che si lascia plasmare, per questo dicevo recettivo,
certo,
non passivo,
certo,
no?
Recettivo.
Che si lascia plasmare dallo Spirito Santo. E questa è la debolezza ultima che viene chiesta al credente.
Certo. Allora, facciamo uno stacchetto musicale così lasciamo il tempo se c'è qualche altra chiamata.
D'accordo,
se no, va
d'accordo.
Bene. Allora ripeto 0332 26 42 66.
Thank you.
Ecco, allora abbiamo una telefonata. Pronto?
Buonasera, sono Marilena e chiamo da Mozzate,
buonasera,
provincia di Como.
Ciao Marilena, possiamo darti del tu, Marilena?
Ma ci mancherebbe altro, grazie per la vostra trasmissione, grazie a Don Franco.
Bene, dimmi Marilena, passiamo qua, chi ti ascolta direttamente può rispondere.
Perfetto, io volevo sapere soltanto il pensiero tra le fede e le opere di San Paolo. Se mi poteva specificare il pensiero tra fede
e opere. Va bene, sì. Don Franco ha sentito?
Certo, certo.
Prego, a lei allora, la parola. Grazie Marilena.
Ma grazie, buona continuazione, Marilena. Grazie a voi, buonasera.
Grazie.
Buonasera.
Buonasera.
Allora, effettivamente qui tocchiamo uno dei centri del pensiero di Paolo e anche del suo ministero apostolico, il rapporto tra la fede e le opere. Innanzitutto Paolo contrasta quell'atteggiamento che vedeva all'interno degli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo, che Gesù stesso aveva messo in luce attraverso la parabola del fariseo e del pubblicano. Là dove il fariseo compie le opere, digiuna due volte alla settimana, paga la decima al tempio di tutto quello che ha, quindi fa ben di più anche della legge di Mosè, ma perché lo fa? Ecco il punto critico da cui parte la polemica di Paolo contro il giudeocristianesimo, o almeno alcune frange del giudeocristianesimo. Il fariseo fa tutto questo perché in fondo vuole autogiustificarsi al cospetto di Dio, vuole vivere non di riconoscenza nei confronti di Dio, ma appunto di orgoglio, vuole scalare il paradiso, entra in un rapporto con Dio di do ut des, cioè tu Dio mi dici di fare determinate cose, di darti determinate cose, io te le do, ma perché tu mi di altro? Io ti osservo tutta la legge, faccio tutto quello che tu vuoi, ma tu mi devi proteggere nella vita, tu mi devi ritenere al tuo cospetto come un giusto, perlomeno tu non devi scatenare le tue disgrazie contro di me, contro i miei figli e i miei nipoti fino alla terza e alla quarta generazione. Bene, questo atteggiamento, direbbe Paolo, dell'autogiustificazione non fa parte del Vangelo di Gesù, non è un atteggiamento cristiano. Quindi Paolo prende posizione contro questo atteggiamento che Gesù stesso aveva criticato, perché questa non è fede. Adesso io non voglio giudicare nessuno, però ci rendiamo conto che è una fede che, diciamo così, in positivo, deve ancora molto maturare. È una fede che sa di assicurazione sulla vita, una fede salariale, non è ancora una fede incondizionata in Dio. Ed ecco appunto che Paolo dice: nel primo momento della vita cristiana, il primo atteggiamento, l'atteggiamento fondamentale è quello recettivo di cui parlavo prima. L'atteggiamento recettivo di chi si trova di fronte a un dono, Gesù Cristo. Dio ha mandato suo figlio Gesù per puro amore. Noi non ci meritavamo niente, l'umanità era finita sotto la schiavitù del peccato, stava proprio calando a fondo nelle sabbie mobili del peccato, non c'era alcun merito e Dio, nella sua misericordia, ha steso la mano, ci ha donato Gesù Cristo e il suo spirito. Di fronte a un dono così grande, occorre semplicemente aprire le braccia ed accoglierlo nella sua vita, avere la cortesia umile di accogliere il dono. Questa è la tesi paolina della giustificazione, cioè del perdono di Dio in virtù della sola fede. Di fronte alla grazia basta la fede. Questo è il primo passo della vita cristiana, che rispecchia quello che è avvenuto sotto la croce di Gesù Cristo. Sotto la croce di Cristo nessuno dei suoi avversari si era ancora pentito, le conversioni inizieranno dopo e Gesù in anticipo chiede a Dio di perdonarli tutti e Dio non ne fulmina nemmeno uno. Vedete? Il perdono offerto in maniera incondizionata. Gesù non agisce in questo modo: se tu ti converti io ti salvo, ma io ti dono salvezza, io ti dono perdono in anticipo e ti chiedo semplicemente questo, accogli questo dono. Poi però, chiaramente, quando una persona ha accolto nella sua vita Gesù Cristo, in quel momento capisce che amore chiede amore. In quel momento capisce che si deve corrispondere all'amore di Dio in Gesù Cristo attraverso dei gesti di bontà, diffondendo intorno a noi quell'amore che sempre ci precede. Per cui Paolo, soprattutto nelle parti esortative delle sue lettere, lui richiedeva anche le opere di carità. Dall'indicativo della salvezza sgorga l'imperativo morale. Sei diventato figlio di Dio, ecco l'indicativo della salvezza. Lo sei già, Dio ti ha donato questo. E una volta che ti sei fatto battezzare, sei all'interno di questo cammino di santità. Bene, adesso vivi da figlio di Dio, vivi in maniera coerente con questo amore che ti precede. Fai le opere buone, ma perché le devi fare? Non per orgoglio, non per scalare il paradiso, ma semplicemente per dire grazie. Grazie a un Dio che sempre ti precede nell'amore. Per cui una morale, quella cristiana, fondata sulla riconoscenza. E da questo punto di vista si coglie la sintonia di Paolo, delle lettere di Paolo, con la lettera di Giacomo. La lettera di Giacomo, quando dice che la fede senza le opere è morta, vuol dire esattamente questo. Dopo il primo momento in cui chiaramente l'importante è recepire, e dopo che questo atteggiamento recettivo è diventato ormai abitudine, habitus, vestito della tua vita spirituale, dopo vivi di riconoscenza. Vivi da figlio per riconoscere che tutto è grazia. Se perciò dice Giacomo, che non contraddice Paolo, se nella vita cristiana una persona semplicemente dice di credere, si limita a una fede intellettualistica, astratta, piano piano ma inesorabilmente, quella fede muore, diventa inconsistente. La fede ha bisogno di sgorgare in opere buone, precisamente come nei rapporti di amore che caratterizzano la nostra vita.
Don Franco?
Sì,
mi sente,
sì.
Scusi, devo interromperla perché mi stanno per uccidere qua dalla
Perfetto.
Regia.
Va bene.
Resteremo ad ascoltarla sempre.
Sì, vero.
Niente, volevamo ringraziarla, ringraziare tutti, ringraziare lei, ricordare che con lei ci sentiremo
dopo le vacanze.
Va bene. E io vi aspetto e niente, grazie a voi, grazie agli ascoltatori, grazie a Marilena che conosco, c'è un bel rapporto di amicizia con la sua famiglia, ecco, che tutto questo serva ad aiutarci a camminare insieme dietro Gesù.
Allora, bene, grazie a tutti, davvero, noi speravamo di aver avuto un'ascoltatrice nuova e invece lei che ce l'ha portata, ma va bene anche così.
Certo.
Grazie.
Buonasera
a tutti.
Buona serata a tutti.
Grazie a Lella, che poi non risentiremo in questa sede, ma sicuramente l'ascolteremo alla radio. Grazie a tutti voi. Ciao.